oggi, a passare dalla condizione di viventi a quello di campioni umani congelati per l'eternità, almeno per la banale eternità della storia qui dentro. E questo mi rende, da un certo punto di vista, più facile introdurre una rapidissima, spero, questione di carattere organizzativo. Il compimento di questo corso avviene ai fini burocratici con il raggiungimento della 63esima ora di lezione. 63esima ora di lezione che noi potremmo raggiungere domani, qualora in luogo della tradizionale ora singola dalle 16.30 alle 17.15 proseguissimo fino alle 18 anche domani. In quel caso noi avremmo raggiunto le 63 ore e quindi potremmo dare per concluso il corso. È chiaro che voi potreste anche rifiutare questa proposta e in questo caso dovremmo fare una lezione all'inizio della settimana prossima, un'ora quantomeno, forse due. Quindi lascio a voi di decidere, ovviamente. Voi oggi ci siete, forse potreste esserci anche domani, visto che poi sarete lungamente malati, non so, la settimana prossima, ma non poniamo limiti alla provvidenza del Signore. Quindi cosa mi dite? Concludiamo domani? Mi sembra di sentire un diffuso consenso, vero? Ecco, perfetto. Allora possiamo procedere al nostro lavoro di oggi. Questi due ultimi incontri, che in un certo senso costituiscono anche una manifestazione di rammarico per il fatto che il prolungarsi delle stazioni precedenti di questo percorso impedisca la conclusione del progetto espositivo inizialmente concepito, trovano in qualche modo una loro ambientazione testuale, nel senso che saranno attraversamenti anche per i limiti di tempo, liberi, rapidi, ma si spera non pretestuosi, non pretestuosi, su due testi tra quelli di cui avevamo anticipato l'ingresso nelle nostre conversazioni, ovvero sia La stella della redenzione di Franz Rosenzweig, di cui qualcosa si dirà oggi, e Il paradosso del monoteismo di Henri Corbin, che dovrebbe essere al centro delle nostre considerazioni di domani. Questi due testi, da un certo punto di vista, convengono perché consentono di proporre una prima conclusione del percorso svolto nel corso di queste lezioni, o per meglio dire una prima sistemazione di quel complesso di tessere che nella mia intenzione avrebbero dovuto comporre una sorta di mosaico tendenzialmente alla fine leggibile. Il riferimento a Corbin e a Rosenzweig, come si vedrà, consente effettivamente di dare, per così dire, una chiusura che renda in qualche modo conto anche di molti dei segmenti che sono stati tracciati fino ad oggi. Nello stesso tempo, l'impossibilità legata ai limiti di tempo di recuperare alcuni degli altri testi di cui non parleremo, in un certo senso si fa carico anche di mettere in evidenza come questa clausola sia ad un tempo stesso legittima e forse in una qualche misura chiarificatrice, ma nello stesso tempo in qualche modo esposta al rischio di divenire occultante quello che dovrebbe essere nello stesso tempo il suo aspetto più proprio e più in un certo senso utile, quello che peraltro adeguatamente esaltato mette in crisi la possibilità di proporre una vera conclusione che sia nell'ordine della conclusione di un processo, di un progetto filosoficamente, per dir così, discorsivo. Cosa intendo dire? Intendo dire che ci troviamo di fronte a qualcosa che in un certo senso è stato effigiato sin dall'inizio di questo corso, nel momento in cui, ricorderete alcune lezioni su Pessoa, su cui siamo poi anche ripetutamente tornati, in cui la manifestazione della grande rappresentazione simbolica si rovesciava immediatamente nella proclamazione della sua insensatezza. Ciò che in un certo senso ci rinviava ad un movimento essenziale dal punto di vista di chi vi parla per un rapporto non banale con il simbolo, dalla rappresentazione che occupi in qualche modo lo spazio di una presunta realtà. Sotto questo profilo, ricorderete, Proclo correva giganteschi rischi perché la immane architettura di Eoni, che in qualche modo caratterizza la sua filosofia, nel momento in cui sia presa realisticamente come il contenuto di una classica metafisica, ci fa pensare essenzialmente di star perdendo il nostro tempo a studiare la mappa di un immane condominio di divinità, per lo più terribilmente oziose. No, in realtà nel momento in cui la grande rappresentazione appena luminosamente comparsa diviene anche necessariamente immediatamente vera, compare in primo piano rispetto alla ipotetica rappresentazione di una realtà oltre le fattezze sensoriali del reale, di un evento, di un movimento. La grande rappresentazione, come Pessoa ce lo diceva, non era falsa nel senso di non corrispondente a un vero, rischiava di diventare falsità nel momento in cui si prendeva come la descrizione di qualcosa. Essa era, nel tempo del suo apparire, il proprio evento e in questo tempo, sospeso tra l'attimo e un'eternità radicalmente ulteriore alla durata, essa produceva la propria verità. Abbiamo anche detto ripetutamente che l'idea che questo in qualche modo ci autorizzi a ritenere per Pessoa e per molti altri che allora la vera casa del simbolo e conseguentemente il sapere sul simbolo possa in qualche modo coincidere, aderendo peraltro a quella che è una curvatura che la storia dell'arte, la storia della poesia otto-novecentesca ci invita a valorizzare, possa essere semplicemente la verità della poesia e la verità dell'arte. L'unico posto dove le divinità, i miti, i simboli, i grandi gesti della religione sono veri, è l'arte ed è la poesia. È anche vero nel senso che, come abbiamo detto più volte, se forse noi vogliamo trovare gesti profondamente, intimamente, irriducibilmente religiosi, grandi irresistibili liturgie, forse le possiamo trovare nell'epoca moderna soltanto dove la vibrazione dell'opera d'arte le fa esistere realmente, o dove, peraltro, sia la logica di una scoperta che scientifica che va al di là di una cornice disciplinare. Come abbiamo detto più volte, il discorso religioso compare nelle sue forme più forti, modernamente, là dove, nella stragrande maggioranza dei casi, non c'è nessuna cornice istituzionalmente religiosa, a indicarlo come tale. Una religiosità, per così dire, preterintenzionale. Le cinque condizioni di Glock per una definizione sociologica delle religioni farebbero fatica a beccare questa luminosità, che peraltro è fatta di quella stessa luce che al cuore di qualsiasi religione rivelata rende possibile anche la storia del suo traviamento e della sua perdita, quell'infinita storia di mondianizzazione della religione, di riduzione della religione a instrumentum regni, della riduzione della religione a organizzazione sociale, che fa sì, come abbiamo detto più volte, che in una sociologia della religione noi si abbia il rito di nascita della sociologia e dell'antropologia come discipline nella nostra modernità. Perché queste considerazioni? Perché in un certo senso Rosenzweig, su cui in qualche modo ora ci soffermiamo per qualche decina di minuti prima dell'assideramento, perché non è detto che io non mi blocchi sostanzialmente con, come possiamo dire, sotto una prima coltre di ghiaccio prima della fine della lezione, in questo caso voi, come possiamo dire, potete ricavare dal grado di congelamento un'ipotesi circa la durata della lezione residua. Rosenzweig rappresenta un luogo in cui, per quanto di simbolo non si parli tematicamente in misura larghissima, probabilmente è possibile fare i conti con il problema della convergenza necessaria nel discorso che stiamo facendo tra due ordini di discorso. Il primo, quello su cui ci siamo intrattenuti più volte, che è quello che indica al cuore del simbolo un gesto. Ricorderete ancora, sempre all'inizio, sempre a proposito di Pessoa, lo spunto matrice di questo discorso, no? Il discorso riguardante l'ordine dei Cavalieri di Cristo, che ovviamente quando se ne è ancora fuori, quando si è ancora apprendisti o per meglio dire aspiranti, non lo si è ancora attraversato, ma quando si è stati ammessi non lo si è già più all'interno. Ovvero il simbolo non è un contenuto che si possa acquisire riportandolo a integrare la struttura della nostra autorappresentazione preesistente. Sono quello che ho sempre pensato di essere e in più so qualcosa di decisivo, è più o meno ciò a cui si riducono grandi racconti simbolici quando diventano genericamente dei fantasy, no? C'è una spada da recuperare, un anello da recuperare, una corona da recuperare, e chissà perché questo oggetto dovrebbe rendermi improvvisamente potentissimo o sapientissimo, ma lasciandomi tutto sommato quello che sono. Da un certo punto di vista è un tratto della sapienza di un grande autore come Tolkien il fatto che in un tipico fantasy come Il Signore degli Anelli al centro di quella narrazione vi sia la forza trasformatrice sui soggetti dell'oggetto che sembrerebbe in sé capace di conferire una superiore potenza. Ora, quindi il simbolo, come abbiamo detto più volte, e ciò che si diventa nel momento in cui vi si accede. E questo in un certo senso fonda quella sorta di connessione intima tra ogni iniziazione e l'inizio della tradizione, che fa sì che in una, è un po' il segreto o non segreto dell'Ordine dei Cavalieri di Cristo di Pessoa, che ogni singolo evento di adesione al simbolo contenga tutti gli altri e che tutti gli altri si concentrano in ciascuno di essi e che tutti siano reciprocamente necessari. E questo, chiamiamolo sfondo se volete, che fa sì che sia sensata nella sua trama appunto simbolica la militanza quotidiana del cavaliere all'interno della pratica cavalleresca che lo rende coerente con la regola del suo ordine. Ma questo gesto, il gesto interno al simbolo, il gesto che è il simbolo, in un certo senso deve anche confrontarsi attraverso la storia e oltre con il gesto in cui si riassume un po' uno dei titoli del nostro corso, la vicissitudine delle forme simboliche. Non è un caso che prima delle vacanze natalizie, che spero non abbiano completamente cancellato il ricordo delle poche cose che avevamo potuto dirne, ci si era soffermati a lungo sull'estetica di Hegel. Perché? Perché lì effettivamente, come ricorderete, avevamo il sorgere dell'arte dal sviluppo della Vorkunst, della pre-arte, che possiamo chiamare arte simbolica. L'arte simbolica, ricorderete, è quel segmento della vicenda in realtà dello spirito umano in cui progressivamente l'arte si differenzia da quel sviluppo di funzioni che nel frattempo vanno differenziandosi anch'esse religione, diritto, politica, che originariamente stanno tutte assieme nel simbolo. E conseguentemente, ed Hegel lo sa benissimo, c'è per così dire qualcosa che non si consegna al percorso che dall'arte simbolica giunge all'arte classica e poi dall'arte classica all'arte romantica e poi alla morte dell'arte e al rifluire della stessa esperienza artistica in una ulteriore purificazione dello spirito che si risolve nella perfezione finale di una filosofia. Il circolo dei circoli, lo Stato come assoluto e così via. Come abbiamo detto più volte, la morte dell'arte non significa che Hegel ritenga che muoia l'arte nel senso che non si fanno più quelle cose che noi chiamiamo l'arte, ma che l'arte cessa nel tempo suo, per Hegel, di essere il luogo in cui lo spirito si manifesta nella sua forma più limpida e comprendente. Si poteva cercare la vetta dello spirito in Eschilo o in Sofocle, all'epoca di Eschilo e di Sofocle, e dell'arte classica, ma se siamo nell'Ottocento, lo spirito è massimamente a casa sua in qualcosa che non è l'arte, anche se può ospitarla in giardino, in anticamera, in soffitta e in cantina. Ma la casa dello spirito è essenzialmente una casa in cui la ragione si è finalmente realizzata come coincidente con il reale. Abbiamo ricordato più volte che, come Jacques Lacan, di cui non parleremo per mancanza di tempo, in una sua pagina molto nota mette appunto in evidenza, nel suo saggio sul discorso, la sua conferenza,
nota come discorso ai cattolici, sul fatto che se il reale è razionale e il razionale è reale, in questa coincidenza c'è da spiegare come mai ci sia lo scricchiolio del disagio. Se il reale è razionale, il razionale è reale, perché la gente va fuori di testa? Perché la gente si nevrotizza? Perché una società che realizza una civiltà della ragione dovrebbe essere attraversata dal Unbehagen, il disagio, come l'aveva chiamato Freud? No? E perché sostanzialmente dovrebbe nascere, e chiaramente nasce con una sua imperiosa necessità, quella roba che si occupa di cose abbastanza tristi e schifose, che è la psicanalisi, e che è qualcosa che non esiste, sino a quando si pensi che l'inconscio che essa scopre sia qualcosa che possa essere illuminato come una soffitta buia o come una cantina buia, e non essere piuttosto qualcosa che in un certo senso opera, come invece è psicanaliticamente, al cuore del modo in cui il soggetto umano si scrive, costituendosi nel linguaggio. Ciò che in un certo senso qualifica appunto la psicanalisi come un luogo in cui certo il linguaggio dice una serie di cose, ma soprattutto il linguaggio fa. E su questo chiede che una scienza si misuri facendo essa stessa. È un modo in cui in un certo senso la stessa psicanalisi riconosce una cosa che ai suoi livelli più alti, come ricorderete, l'esoterismo, come quello di Pessoa, primo novecentesco, in realtà scopriva cosa molto più seria di quanto non sembri. Una scienza del simbolo c'è, ma una scienza del simbolo non può essere una scienza positivista del simbolo. Una scienza del simbolo può essere solo una scienza simbolica del simbolo. Questo in qualche modo rilancia la scienza in una direzione nella quale l'Hegel, su cui noi ci siamo soffermati, l'aveva in un certo senso lasciata così in bilico sulla storia successiva. La scienza, ricorderete tutto il grande idealismo tedesco, il grande sforzo della filosofia classica tedesca, era quello di essere la realizzazione della filosofia. La filosofia è amore per la scienza. Beh, realizziamola. Il sistema filosofico è la realizzazione della filosofia. Ma la realizzazione della filosofia, significativo sotto questo profilo, il breve interludio rappresentato dalla mitologia razionale, della mitologia del Vernunft, della mitologia della ragione, di cui ricordate abbiamo parlato Novalis, Schlegel, no? Ecco, questa mitologia, questa ragione, è in realtà la ragione che sta per cedere il passo, per molti versi, anche se con molte pretese di continuare a governare il tutto, alla scelta, alla scena delle scienze. Le scienze come le intendiamo noi adesso, le singole scienze, ciascuno con i suoi riti fondativi particolari, il suo giardinetto applicativo, la sua matrice logica capace di dare un grande sviluppo pratico, le scienze che in un certo senso corrispondono alla esplosione della società quantitativa e per articolazione interna qualitativa. Le grandi società differenziate che giungono sino ai nostri giorni, quelle società che non a caso hanno bisogno, per essere lette e forse governate, di saperi che non sono più semplicemente la teologia, la filosofia o il diritto, ma sono le scienze. Le scienze che leggono quella nuova natura che è la società, la scienza che producono come tecnica e come sistemi di competenze le basi materiali per la loro trasformazione e la loro espansione. Questa cosa che non ce n'è uno tra coloro che hanno seriamente pensato dalla fine, dalla metà dell'Ottocento ad oggi, che non abbiano visto questa come una frammentazione bisognosa di una qualche forma di ricomposizione. Che non abbiano, cioè, in altri termini, visto un problema che il simbolo si è sempre posto, il problema del rapporto tra unità e molteplice, come un problema che possa essere tradotto in una superiore forza di realtà. E quindi la domanda che in un certo senso ci si pone, il gesto proprio del simbolo, quello che abbiamo tentato di tratteggiare prima, in che rapporto sta con la vicenda delle forme simboliche? Quella che da un certo punto di vista, proprio attraverso Hegel, potrebbe essere rappresentata in questo modo. Il simbolo è progressivamente risolto in direzione razionale. Il simbolo si risolve concettualmente, idealmente, senza riserve. Beh, le pagine che avevamo in qualche modo letto di Hegel mettevano tutto sommato in evidenza, se non altro, una cosa: che nel momento in cui il sviluppo originario di quella che si chiama arte simbolica tende a una sua purificazione in direzione dell'arte classica, in un certo senso risulta anche evidente che tra arte e simbolo c'è anche uno scarto. Non tutto il simbolo è ciò che diventerà arte. E ci si potrebbe, sotto questo profilo, chiedere se in realtà, in Hegel è così tutto sommato, anche se adesso manca il tempo per un tentativo di dimostrazione, che sarebbe molto complesso, se al fondo il simbolo non si confronti alla fine col sistema nella sua totalità, se alla fine lo stesso sistema nel suo essere in qualche modo forma del tutto, non sia in definitiva che il rinascere del simbolo nella forma del completamento del percorso che sembrerebbe averlo liquidato. E questo trova come altra sua faccia, altra sua veste, il fiorire di una serie di risorgive artistiche, ma anche politiche, scientifiche del simbolo, esattamente nell'epoca che succede a Hegel. Il dopo Hegel è anche un periodo, se vogliamo restare alla filosofia, di grande tentativo di riconquista di un non compreso nel sistema, di un non riducibile al sistema, di un non risolvibile nel già detto del sistema. Qualcosa che non a caso viene anche inizialmente attraversato con eccezionale acutezza nelle prime fasi dello Stern der Erlösung, cioè della Stella della Redenzione di Franz Rosenzweig. Ma soprattutto, e questa è la cosa da un certo punto di vista per me più interessante, è significativo allora che anche in queste forme che rivendicano, per così dire, magari come avviene in Nietzsche, nella forma del Rätsel, dell'enigma, la forza del simbolo. L'enigma nicciano è tutto sommato un simbolo sottratto alla speranza di poter essere semplicemente interpretato o risolto. L'enigma è esattamente una sorta di simbolo che non si può pensare di capire e di risolvere in una piena comprensione. L'enigma è qualcosa che, come proprio il simbolo fondamentalmente, deve essere continuamente attraversato. In Nietzsche l'enigma è un implacabile esercizio della sensibilità e della mente, non qualcosa che possa essere sciolto in una definizione. E nello stesso tempo emerge qualcosa attraverso questo percorso che ci riporta, come possiamo dire, a quell'aspetto del simbolo che per molti versi non ci parla tanto come un richiamo di un antico passato che lamenta il fatto di non essere stato adeguatamente venerato, ma come qualcosa che emerge in maniera in qualche modo perentoria, anche se a volte la perentorietà fasica del disagio che si manifesta quasi fisicamente, nelle forme del nostro oggi. Perché in realtà tutto il discorso che si è fatto mi sarebbe sembrato un po' pedante e ozioso se, con tutte le sue complicazioni, non potesse, da un certo punto di vista, se noi non fossimo qui in una facoltà, ex facoltà di lettere e filosofia, dove ci si deve occupare di libri, in larga parte realizzato guardando ciò che accade nelle nostre esistenze, giorno dopo giorno. Ciò che dal mio punto di vista dà un po' di residua serietà a ciò che ho tentato in qualche modo di proporvi. Beh, ecco, Rosenzweig e Corbeil in un certo senso offrono la possibilità, per un verso, di percepire la vastità degli incastri culturali che sono in qualche modo implicati in un discorso che riguardi queste cose, e nello stesso tempo, come possiamo dire, per usare un termine che in Rosenzweig è così chiave, al di là di ogni vitalismo, con il studio, circa il suo rapporto con la vita, proprio con la vita, con la vita. Ma vediamo allora in forma un po' più piana. Rosenzweig, che non è Carneade, ma di cui in qualche modo forse ci si deve in qualche modo chiedere chi era costui. Beh, Franz Rosenzweig è senz'altro, si potrebbe dire, è un termine molto, anche questo, di uso novecentesco, in certo senso, è un pensatore. Quando si dice un pensatore, quasi sempre c'è, come possiamo dire, un problema legato al sistema delle discipline. Cioè, è un pensatore, si pensa, è un filosofo, però se lo si chiama pensatore è probabilmente perché c'è una qualche incertezza sul suo essere filosofo, o almeno essere filosofo come lo sono i filosofi, di cui si potrebbe dire che sono soltanto filosofi, magari con il rischio di pensare che qualche volta siano filosofi ma non pensino. A voi succede anche questo con una certa frequenza. E un pensatore, quindi qualcosa che evidentemente ha in sé una tensione che collega, qualcuno potrebbe dire confonde, pasticcia, diversi ordini di discorso, diverse ordini di pratiche spirituali. Abbiamo anche visto che per molti versi, in uno scenario come quello in cui si colloca all'inizio del Novecento, lo stesso Rosenzweig e altri autori come Pessoa che abbiamo visto, in un certo senso c'è una corrente importante, fatta di cose tra loro indipendenti, che in un certo senso percepisce come tra le diverse manifestazioni dello spirito, per usare il termine spirito nel senso un po' di esprit e un po' di geist, vi sia più che una differenza di sostanza, un'omogeneità di fibra e una differenza di intensità e parziale di forma. Come dire, la poesia, l'arte, la filosofia, la scienza stessa sono proprio mondi diversi, sfere tra loro radicalmente indipendenti, o non sono diversi modi con cui si rapprende e prende una certa forma la stessa sostanza mobile? E se tutto sommato non sia proprio questo che rende così importante in quest'epoca, nella poesia ma anche nella scienza, pensate a tutta la tematica, rapporto vita, forme, morfogenesi, eccetera, il tema della metamorfosi, il tema cioè del passaggio da forma a forma. Per cui anche, come possiamo dire, filosofia, poesia, Nietzsche è più scrittore o più filosofo? Si può cavarsela dicendo che è un pensatore. Devo dire che in questo espediente, che può anche essere un po' povero, emerge però un elemento di verità. Balza in primo piano il pensiero e magari addirittura il pensare a fronte di quella che altrimenti potrebbe essere la centralità di un pensato. Ovvero sia di un prodotto in cui il pensiero si è sedimentato e sta lì. Questa cosa che molti racconti simbolici, ma anche tanta antifilosofia geniale, dico da Weber a Durkheim, i psicanalisti novecenteschi ha messo in evidenza, cioè il fatto che il pensiero tocchi paradossalmente la sua debolezza, ma questo l'aveva spiegato anche Hölderlin a suo modo, e non la sua forza, quando pensi di aver prodotto un'opera perfetta che lo descrive compiutamente. Come dire, quando si pensa di aver pensato tutto, il pensiero rischia di smettere di pensare, e allora probabilmente esattamente a questa altezza la filosofia sembra ripiegarsi in qualcosa che è in un certo senso la sua maschera mortuaria. Non è un caso, ma lo dico rapidamente, potete anche spungere il riferimento se è troppo complicato solo per colpa mia che non ho tempo di spiegarlo ovviamente, il modo in cui in un'operazione tutta filosofica come è la filosofia della musica moderna, della filosofia della musica moderna, Adorno dice anche con molto coraggio che per lui sono molto più importanti le istanze, le volontà progettuali, le tensioni desideranti che parlano nelle composizioni musicali, di quanto non lo sia la perfezione della loro riuscita. L'opera riuscita in filosofia come in musica è qualcosa di meno interessante da questo punto di vista del movimento che si sviluppa nel momento in cui queste non sono ancora terminate, e quando in un certo senso la forma che stanno prendendo beve, per così dire, ancora la concomitanza con tutto il resto che potrebbe essere. Con la considerazione mesta del Socrate di Valéry, noi nasciamo plurimi e moriamo semplici. La vita rischia di essere una perdita delle tante cose che potevamo essere, no? E per tanti versi c'è in molta di questa intelligenza il tentativo attraverso il non finito di rendere in qualche misura evidente la tensione tra ciò che si sta facendo e ciò che si sarebbe potuto fare e non si fa, ma è lì in qualche modo disponibile, a un passo dal punto in cui si marca una posizione. Rosenzweig è senz'altro, questo sì, una cosa, è un ebreo, che è un'affermazione fatta così che potrebbe apparire politicamente scorretta da parte di chi vi parla. Il fatto è che il nostro rivendica in maniera importante la centralità per tanti versi ebraica del suo lavoro ed è per questo che lo recuperiamo in questa forma. E d'altra parte, per tanti versi, ciò che riguarda il Rosenzweig, quella roba che possiamo chiamare ebraismo, è in qualche modo tuffata all'interno di un progetto che è ad un tempo stesso tutto teologico e tutto filosofico. Tutto religioso e tutto laico per poter essere religioso, tutto religioso per poter essere laico, totalmente teologico per poter essere veramente filosofico, totalmente filosofico per poter essere realmente teologico e quindi anche affidato a un'eccezionale intensità e ricchezza di scrittura, per poter essere l'evento di queste cose. E non è un caso, lo ricordo spesso, che Gershom Scholem, personaggio immenso, ovviamente, di cui avevo in progetto la lettura, ovviamente, delle 10 tesi astoriche sulla Kabbalah, che saranno oggetto di un corso dell'anno prossimo, da cui peraltro voi per fortuna starete ben lontani, non mancò quando morì Rosenzweig di dire appunto che si augurava che il tempo facesse sparire, andare in polvere lo splendore delle pagine della stella della redenzione perché restasse soltanto l'amore di Dio che le aveva ispirate. Bellissimo complimento, che però effettivamente era al fondo velenoso quanto sapeva esserlo nella sua sterminata intelligenza Gershom Scholem, perché lo splendore delle pagine della stella della redenzione non sono un rivestimento di lusso, ma sono la risorsa a cui ci si aggrappa per produrre la sostanza della prestazione del pensiero che vi si affida. Ora, cos'è la stella della redenzione? Beh, in qualche modo questo potrebbe, anche dal punto di vista del senso comune, sembrarvi ambientare quello che stiamo dicendo nell'orizzonte del simbolo, anche nel simbolo così come lo si intende normalmente. Perché la stella della redenzione è in realtà il Magen David, lo scudo di Davide. Ovvero sia la stella a 5 punte, avete presente, no? Quella stella così legata anche nella memoria nostra, traumaticamente, alla vicenda dell'ebraismo. Quindi qualcosa che è ad un tempo stesso l'appuntamento finale del discorso di Scholem, che è un discorso in cui dovrebbe appunto manifestarsi pienamente la risposta possibile dello spirito
all'esaurimento delle risorse investite sino allora nella storia dello spirito. Qualcosa che quindi si confronta con ciò che un altro grande pensatore di origine ebraica come Edmund Husserl chiamava in quell'epoca la crisi delle scienze dello spirito europeo. Ma non soltanto della crisi delle scienze dello spirito europeo, di una storia che è in un certo senso la storia del simbolo vista da quel punto prospettico che è in qualche modo garantito da un grande sforzo di approfondimento della vicenda monoteista. Chi leggerà questo testo si trova un testo assolutamente ebraico che in moltissimi casi però lascerebbe perplessi chi avesse una interpretazione angusta di questo riferimento, perché non c'è letteralmente un momento in cui la relazione tra cristianesimo, ebraismo, Islam non sia presente tutta, e qui la storia di questa cosa, che pure in un certo senso trova la soluzione finale in qualcosa di profondo, qualcosa che è una prestazione profonda dell'ebraismo, potremmo dire al di là della religione, è la storia di tutto questo, sempre la storia di tutto questo, quindi in un certo senso un grande simbolo, un grande simbolo in atto. Insomma, modernamente potremmo quasi dire che il simbolo è qualcosa che ci aiuta a passare da un mondo di cose a un mondo di atti. Da un mondo nel quale pensiamo che il mondo sia fatto di cose, di oggetti, ad un orizzonte nel quale ci sono essenzialmente atti, atti, atti. E non è un caso la costante con cui, in una struttura che è essenzialmente musicale della Stella della Redenzione, struttura musicale, ne parlava lo stesso Rosenzweig in un'operetta di qualche tempo dopo intitolata Das neue Denken, Il nuovo pensiero, dove lui dava istruzioni su come leggere la Stella della Redenzione. La Stella della Redenzione deve essere concepita come una sinfonia, una realizzazione della forma sonata, in cui i singoli temi non vengono proposti una volta e chiusi, ma acquisiscono il loro senso a partire dal loro ritornare, come le variazioni di un tema, nello svolgimento dell'intera partitura. Come osservazione molto disinvolta, in quegli anni Ferdinand de Saussure fondava la grande linguistica contemporanea, e non a caso sulla, come tutti ricorderanno, la definizione qual è il significato di una parola, è il complesso degli usi che se ne danno. Sì, noi possiamo e dobbiamo in un vocabolario dire il tavolo è questa roba fatta in un certo modo, ma poi il vero significato di questa parola è il complesso delle posizioni che questa parola occupa nel linguaggio. I temi della Stella della Redenzione sono essenzialmente temi destinati a ritornare costantemente, a riconfigurarsi, ad autoapprofondirsi attraverso il gioco della struttura complessiva. Uno di questi temi, non a caso ad esempio, ma non potremo, non avremo il tempo per parlarne, è proprio Goethe. Goethe, ovvero sia, per eccellenza insomma, l'atipico pensatore così idolatrato dai moderni, così riducibile alla modernità, a cui, rispetto alla quale tanti, per tanti aspetti si collocava al di là, che ha al suo centro il tema dell'atto. Il tema centrale dello stesso Faust. E La Stella della Redenzione quindi è un'opera che si tiene dal principio alla fine secondo modalità che in un certo senso legittimano il riferimento alla grande tradizione cabalistica di cui di tanto in tanto qui si è parlato, e in particolare ne abbiamo parlato a proposito di un cabalista non ebreo come Haman. Ripeto, la trama cabalistica in Rosenzweig è soprattutto una profonda fibra del suo pensiero, più che un'esplicita tematica che venga buttata in qualche modo in primo piano. La Kabbalah, forse o più ancora, il nucleo della sua stessa possibilità. Dopotutto, il nostro Rosenzweig, se fosse qualcosa va in qualche modo detto, appunto che non resti un carneade, è un brillantissimo studioso che nei primi anni del Novecento ha, come avviene per moltissimi ebrei, una carriera universitaria di grande qualità e scrive tra l'altro un'opera assai cospicua intitolata Hegel und die Stadt, ovvero sia Hegel e lo Stato. Un'opera quindi per eccellenza collocata dentro una tradizione accademica di notevole vigore speculativo. Beh, quindi qualcosa che in un certo senso è dedicata a quella che da un certo punto di vista potrebbe essere concepita come la realizzazione massima della filosofia come filosofia. In questo si potrebbe pensare o a un ebreo, come ce n'erano tantissimi ovviamente, totalmente laicizzato, o in qualche modo ordinatamente, magari in maniera un po' sofferta, ma operosamente diviso tra una dimensione laica ed una distinta, collaterale, di carattere religioso e interno a un orizzonte teologico ebraico. Beh, va detto che per ciò che riguarda la teologia ebraica dell'epoca ci troviamo di fronte a uno scenario estremamente complesso, non meno complesso di quello della teologia protestante cristiana e per tanti versi di quello del pensiero delle tradizioni legato alla tradizione ortodossa in Russia e non soltanto, o a un pensiero cristiano cattolico che a volte non prende le forme della teologia, essendo questa presidiata manu militari dall'autorità ecclesiastica, soprattutto in paesi come l'Italia. Pensate a Cohen, ad esempio, Cassirer, grandi neocantiani della scuola di Marburg. E Cohen fu senz'altro filosofo neocantiano per un verso e poi teologo ebraico per un altro separato. No, nel caso di Cantiani, la scuola neocantiana è stato un punto di incontro per i personaggi più diversi. Luigi Pirandello, vi dicevo, ad esempio, attraverso questa scuola, Ivan Pasternak, anche personaggi che escono dalla cornice più propriamente tedesca, effettivamente. Lukács, che ha una sua, in questo caso ungherese, che ha una sua giovinezza filosofica molto legata al contesto neocantiano. No, invece nel caso, a questo punto però, dopo Hegel und die Stadt, matura dal 17 in realtà, che è la data della Urzelle, no? Della cellula originaria, quella affidata a una lettera a Ehrenberg di Rosenzweig, nasce il progetto della stella della redenzione. Progetto dominato da una necessità speculativa che peraltro non può soddisfarsi di un obiettivo che sia quello della costruzione di un testo tout court e solo filosofico, ovvero sia di un testo che per essere solo filosofico lo sarebbe troppo poco, perché non potrebbe attingere alla risorsa che farebbe di un testo filosofico un testo veramente filosofico, che come in un certo senso percepisce chi legge il testo, è una risorsa teologica che sovverte in un certo senso la rappresentazione corrente della stessa teologia. E da un certo punto di vista una parte vastissima delle cose di cui abbiamo parlato qui, in una forma sua propria, ritorna. Ma non è a caso intanto da tacere che proprio agli esordi, all'inizio della stella della redenzione, voi vi trovate di fronte a un perentorio confronto con la filosofia, così come in un certo senso la filosofia si presenta come ciò che lo stesso desiderio profondo che ha animato la filosofia deve poter superare per non dover dissolversi. Linea parte iniziale della stella, dove non a caso si parla della possibilità di conoscere il tutto, tipica ambizione filosofico-sistematica, che porta come indicazione di un intento la formula in philosophos, cioè contro i filosofi. Il tempo ci costringe in qualche modo soltanto a dire una cosa di questa prima parte, che contiene non a caso anche un attraversamento geniale del tema della tragedia e del senso della sua importanza nella filosofia contemporanea a Rosenzweig. Ecco, diciamo solo questo, cioè che in realtà la filosofia contro la quale si vuole collidere per una esigenza vitale è quella filosofia che si costruisce come rimozione della concretezza della morte. Beh, dopo le cose che avevamo detto su Platone, credo che questo possa apparire un discorso comprensibile. Cioè, cosa dice Rosenzweig, ridotto veramente a poco? La filosofia nasce per trasformare la concretezza singolare della morte di ciascuno nella morte di tutti. Tutti gli uomini sono mortali. Ecco che la morte si è trasformata in un simbolo, ma in un senso depotenziato dell'espressione, della morte. È avvenuto il passaggio all'universale, ma il passaggio all'universale è qualcosa che è intrinsecamente in perdita rispetto alla concretezza di ciò che è singolo. Ciò che è singolo, a partire dall'universale, viene degradato al particolare, al dettaglio, al meramente individuale, a quei fatti di dettaglio di cui Hegel, e questa è una citazione che piaceva all'altro grande pensatore ebraico Benjamin, poteva dire tanto peggio per i fatti.
Beh, in un certo senso tutto un lavoro come questo e quello di altri che abbiamo visto è un tentativo non soltanto, questo sarebbe tipico di un dopo Hegel protestatario, di rivendicare i diritti del singolo rispetto alla totalità, che è un'obiezione a cui un pensiero come quello italiano risponde efficacissimamente in poche battute. Si può sempre dimostrare che ciò che protesta contro la totalità è un prodotto della totalità e quindi sostanzialmente misura nella sua protesta i limiti della sua comprensione della propria realtà. Ma invece tende a mettere in evidenza l'ulteriorità di ciò che è singolo rispetto all'universale. C'è allora forse una conoscenza verso la quale bisogna muoversi, che è una conoscenza, mi si perdoni la bestialità detta così, ma per intendersi, più universale dell'universale. La conoscenza che va al di là di ciò che l'universale perde, col suo voler essere di tutti, ma non essere mai veramente di nessuno. Ecco, attraverso il simbolo della morte la filosofia poteva essere, allora sì, certo, quel sapere che pretendeva di essere il conoscere il tutto, il sapere della sostanza, il sapere dell'essere. E dice Rosenzweig che questo tipo di sapere era un po' come una grande parete dipinta ad affresco. La rappresentazione coincideva con la parete. Il pensiero coincide con la realtà. Oggi, dice il nostro, siamo passati ad un'altra condizione. La parete non ha nessun affresco, è vuota e su di essa possono essere appesi tanti quadri. Ciascuno ha in un certo senso la pretesa di essere tutto, ma il loro essere tanti e uno accanto all'altro dimostrano che essi sono soltanto punti di vista. Siamo nell'orizzonte della filosofia del punto di vista. Una cosa che può essere ridotta a soggettivismo oppure che può essere anche, per usare un'espressione che era cara al grande Ortega y Gasset, perspettivismo o prospettivismo, ovvero sia nessuno può ridurre la realtà a ciò che ci si immagina sia, ma nessuno può fare che la realtà, comunque la si voglia considerare, non sia vista da qualcuno, dalla posizione in cui si trova. Rimuovere il fatto che ciò che vediamo lo vediamo dalla nostra posizione, fingendo che ciò che vediamo venga visto da un punto di vista superiore, onniveggente, è un'operazione filosoficamente in perdita, anche se continuamente praticata per i vantaggi che può dare da un punto di vista retorico o da un punto di vista politico. Su questo valgono sempre gli ammonimenti, vi ricordate, di Montaigne, che suggeriva di non fidarsi di coloro che pretendono di conoscere perfettamente le visioni e le decisioni della Suprema Provvidenza. Quelli che dicono Dio lo vuole perché io lo so, sono in genere personaggi dei quali avere una certa diffidenza. Bene, detto questo, pensavo di passare alla lettura, per evitare di restare sempre su mie parole, di una pagina che effettivamente forse ci dà il movimento che ci interessa mettere in evidenza. Ed è quella che nella seconda parte del lavoro, quella che non a caso si intitola Sulla possibilità di esperire il miracolo. E il miracolo, l'abbiamo detto più volte, anche qui è così per tanti versi, non è lo strappo alle norme della natura, è la natura miracolosa del reale. Un limite che viene rimproverato da diversi punti prospettici, è il caso di dire, agli esiti razionalistici della modernità è di aver tolto la natura miracolosa del reale. Avendo ridotto il miracolo alla superstizione della violazione delle norme naturali da parte di un qualche stregonesco potere, o magari di un preteso potere divino che, non esistendo Dio in questa prospettiva, deve essere in qualche modo scoperto essere una turlupinatura. Ma come possiamo dire? Nella grande tradizione, anche non solo sufida musulmana, l'intero universo è creato ad ogni istante, dal ruh, dal soffio di Allah. Nella tradizione talmudica Dio gioca a dadi le sorti del mondo con Leviatano ogni giorno. Il senso miracoloso del mondo, il suo non essere, come possiamo dire, legato a una qualche garanzia metafisica, che non è, come possiamo dire, la celebrazione del caos o della pura occasionalità, è, come possiamo dire, cogliere il legame profondo tra le cose come qualcosa di non stabilito da un notariato religioso. Paradossalmente le creature non credenti come i leopardi, o come Nietzsche, capivano benissimo questa cosa, quando entrambi interessatissimi alle scienze coglievano in maniera molto efficace l'opportunità di non immaginare il mondo come un mondo ordinato secondo una traccia bene o male provvidenziale, fosse pure la traccia provvidenziale di una ipotetica saggezza della natura. Insomma, c'è un discorso che porta verso un'etica in tutto questo, che comporta la necessità di passare da una rappresentazione di un mondo garantito da un palinsesto d'ordine che c'è nelle cose, a un mondo in cui l'ordine e l'armonia, se la vogliamo, deve essere frutto di un nostro sforzo, di una nostra responsabilità, di una nostra soggettiva capacità di farla essere. Quindi veniamo a un passo dove, non a caso nell'orizzonte di un discorso sul miracolo, si fa riferimento al rapporto tra filosofia e teologia. La cosa che rende interessante questa parte è il fatto proprio che il gioco per cui nell'una e nell'altra possono stare in piedi così come sembra, apre in una direzione che è esattamente quella che ci riporta al movimento del simbolo. La filosofia, e qui non dobbiamo, leggo per comodità solo dall'italiano in questo caso, anche se è un bel costo, anche se la traduzione di Bonola di questo testo è molto bella, però adesso non avremo tempo di lavorare come in genere abbiamo fatto, restando sempre con il testo a fronte, ragionando anche sul testo originale, perché proprio tempo non ce n'è. La filosofia, e qui non dobbiamo aver scrupolo di riproporre cose già dette di passaggio, ha assolto intorno al 1800 il compito che si era posta. Giungere alla conoscenza pensante del tutto, sempre ovviamente Hegel, fenomenologia del Geist, fenomenologia e così via, comprendendo se stessa nella storia della filosofia, non le rimane più nulla da comprendere. Una battuta soltanto: anche i più intelligenti quando pensano di poter
parlare di Hegel da fuori, rischiano sempre di dover scoprire che la loro posizione era già prevista dentro. Hegel va preso molto sul serio, qualora non lo si voglia ridurre a un pupazzo da Bignami. Qui Rosenzweig ha bisogno di mettere la cosa così. Hegel è qualcosa di più e di diverso proprio rispetto a questo problema, rispetto a ciò che viene detto ora, ma detto questo andiamo avanti su questa traccia. Essa, la filosofia, ha superato anche l'opposizione che la contrapponeva al contenuto di verità della fede, ovvero sia, più che mai, questo vale anche per una certa teologia ebraica, pensate ad esempio a Jantz, ad esempio, no? Come dire, la filosofia e la teologia, insomma, dicono la stessa cosa. A ben vedere, la teologia si risolve in filosofia. E la filosofia conferma che, adeguatamente compreso e regolarizzato, il pensiero che discende dalla rivelazione, quindi dalle scritture, è pensiero, quindi le due cose possono andare d'accordo. Come vi dicevo, d'altra parte, è un'immagine che a cui ricorro didatticamente, se leggete la grande storia della teologia protestante di Karl Barth, grandissimo pensatore teologico, vedete che i capitoli si chiamano Rousseau, Kant, Hegel. La filosofia è concepita come svolgimento della teologia. Dunque, allora essa ha superato anche l'opposizione che la contrapponeva al contenuto di verità della fede, producendo questo contenuto, tra virgolette, producendo ciò che lo mette in evidenza, e riconoscendolo come la propria stessa radice metodica. Quindi, pervenuta al termine del suo compito tematico, essa attesta questo suo essere al termine con l'edificazione del sistema idealistico unidimensionale. Abbiamo realizzato la scienza, la Wissenschaft, che stava celato in lei fin dall'inizio. Ora, come possiamo dire, già avevamo visto più volte come ci sia questa che è una trama simbolica nel pensiero sistematico, nel pensiero idealistico, cioè nel senso che nel momento in cui si dica il principio si afferma quando sono stati completamente esauriti e dissolti i presupposti, vuol dire essenzialmente proprio questo. Ciò da cui partiamo è ciò che esisterà soltanto dal momento in cui siamo arrivati al vero inizio. Quando siamo arrivati al vero inizio, sarà vero anche il punto di partenza da cui siamo partiti, ma è il vero inizio la realtà. È il vero inizio, è il principio a cui giungiamo alla fine. E vi dicevo già, per tanti versi, il racconto gnostico, l'antico racconto gnostico, aveva più o meno sempre questa caratteristica, no? Si parte da una condizione di quasi perfezione. Alla perfezione manca qualcosa, bisogna compiere un'impresa per completarla, se no va in rovina. E quindi bisogna fare un lungo percorso giungendo alla fine del quale arriviamo finalmente al punto di partenza divenuto finalmente vero. Finalmente vero. E in un certo senso, sì, il sistema hegeliano è questo. La storia dello spirito è questo. Alla fine della storia dello spirito, lo spirito scopre quella sua vera natura, che non ci sarebbe se non attraverso il percorso che ci porta a scoprirla. Quindi, pervenuta al termine il suo compito tematico, essa attesta questo suo essere al termine con l'edificazione del sistema idealistico unidimensionale, che stava celato in lei fin dall'inizio, ma solo in questo momento diveniva maturo per la realizzazione. Diventava cioè realtà. Qui Questo momento storico conclusivo trovava la sua rappresentazione giusta ed adeguata. L'unidimensionalità è la forma dell'unità e totalità del sapere che tutto include senza residui. Il manifestarsi sempre molteplice dell'essere è risolto assolutamente in quella unità in quanto assoluto. Se un contenuto deve assumere una posizione particolarmente eminente, come la pretende la fede per il suo contenuto, allora in questo sistema tale posizione può essere una soltanto, quella del principio che come metodo connette e chiude il sistema stesso in unità. E proprio questa è la posizione che al contenuto della fede viene accordata nel sistema hegeliano. Ovvero, la posizione della fede, cioè il gesto per eccellenza religioso, viene proposto come cuore del sistema e dunque in questo modo risolto al suo interno. Se da questa vetta si deve muovere ancora un passo, ad un passo che non porti a precipitare nell'abisso, allora devono essere altrimenti dislocati i fondamenti. Deve sorgere un nuovo concetto di filosofia. Allora lui dice, se si vuole muovere un altro passo, se non si vuole restare fermi afasici a dire che tutto è stato detto, bisogna tentare un altro punto di partenza. E c'è stato un vasto pezzo di storia del pensiero che ha tentato questa operazione. È quella storia del pensiero che è fatta dai filosofi del punto di vista. Per questi, la filosofia non ha come oggetto il tutto obiettivamente pensabile e il pensiero di questa obiettività. Essa è piuttosto concezione del mondo, quella roba che voi trovate come Weltanschauung, letteralmente visione o per meglio dire intuizione del mondo. Il pensiero con cui uno spirito individuale reagisce all'impressione che il mondo produce su di lui. Essa non ha come suo contenuto il contenuto della fede, ma questo si erge contro di lei come eterno paradosso che ora emerge possentemente da entrambi i versanti, teologico e filosofico. La forma unidimensionale del sistema, dati i presupposti di un mondo obiettivo e di un pensiero unico e universale, può bene essere quella scientifica, alla molteplicità pura e semplice delle concezioni del mondo, che neppure necessita di essere una sola, in ciascun singolo uomo, corrisponde soltanto una forma multidimensionale. Si spingesse questa anche al limite estremo, guarda caso, di un filosofare per aforismi. Beh, un filosofare per aforismi è per tanti versi, in parte anche quello nicciano. Come dire, a fronte della filosofia metafisico classica moderna, in cui il pensiero si confronta con l'oggettività del reale, qui abbiamo il lussureggiare dei punti di vista, che si presentano come irriducibili l'uno all'altro e che conseguentemente hanno essenzialmente da dire la peculiarità del punto di vista, che si ritrova nella consistenza brillante, forte, ma anche puntiforme dei singoli aforismi. Tutte queste caratteristiche del nuovo concetto di filosofia, che ha almeno il merito di rendere possibile in generale filosofare ancora dopo Hegel, si concentrano in una, che in luogo del vecchio tipo di filosofo professionalmente impersonale, il quale è soltanto un luogotenente stipendiato della storia della filosofia, che è una definizione vitiellesca, si potrebbe dire per tanti versi, naturalmente unidimensionale, ne entra ora in scena un tipo personale al massimo grado, quello del filosofo della concezione del mondo, anzi del filosofo del punto di vista. Qui però il lato opinabile della nuova filosofia acquista la massima evidenza e la domanda che fu opposta a Nietzsche deve levarsi contro tutti i pur seri e intensi sforzi filosofici. Questo è ancora scienza? All'estremo questa modalità filosofica, qui è palese questa suggestione, diventa l'ideologia. Le ideologie sono proprio pensieri del punto di vista, contro i quali, con più forza di come si può farlo con Nietzsche, ma anche a Nietzsche si può fare questa domanda perché lui sa rispondere a suo modo, ma questa è ancora scienza. Come dire, se la scienza che garantiva il vecchio sistema, il ritenuto vecchio sistema, quello in cui diceva questa è la totalità del reale risolta in rappresentazione razionale, vi sembra in qualche modo finzione e si rivendica la legittimità dei più diversi punti di vista. Dire io la vedo così dal mio punto di vista, legittimo, ma è scienza? È scienza o non è scienza? Si pone, come capite, il problema proprio della possibilità o meno di avere un grado superiore di scienza rispetto a quello garantito dall'universale. Perché al momento siamo esattamente all'inizio del Novecento e forse in parte a volte anche adesso, tra un ideale di scienza che è l'ideale ideologico delle scienze, è scientificamente provato che, questo lo sentiamo dire anche adesso, lo dice la scienza. Quando qualcuno dice lo dice la scienza, fa sì che le scienze, in tutto il loro pullulare, il loro essere una infinità di eccezionali, ricchissime imprese, diventi all'improvviso una sorta di tribunale della Santa Inquisizione che pronuncia la verità della scienza. Non è un caso che, ad esempio, la stessa Chiesa Cattolica su temi di carattere etico, negli ultimi sue posizioni, devo dire, sembra meno interessata ad interpretare la cosiddetta parola di Dio e più propensa a farsi forza di presunte verità scientifiche. L'autorità della scienza. L'autorità della scienza, presa semplicemente come la parola di verità della scienza, è poco scientifica in tutti i sensi. Presenta la scienza come perfezione, laddove la scienza è scienza imperfetta, che deve alla propria imperfezione, in moltissimi casi, le proprie realizzazioni maggiori. La storia della scienza ci presenta essenzialmente, in moltissimi casi, le grandi invenzioni, le grandi scoperte, come esito virtuoso di errori, ad esempio. È ancora scienza, perché il problema però resta, e come resta più che mai, per Rosenzweig resta più che mai, è il problema della scienza. La scienza che si sperava risolta attraverso il compimento nel sistema, forse ci dà un appuntamento molto più in là. Già, è ancora scienza questo esaminare le cose ciascuna per sé e ciascuna in innumerevoli relazioni. Ora, a partire da quest'ora, da quel punto, questo esame la cui unità risiede nel migliore dei casi nell'unità dell'indagatore, quanto problematica anch'essa, certo, voglio dire. Se l'indagatore è uno solo, ma ha in mente molte scienze, è ancora uno solo o non ha in sé la pluralità e forse il caos di tutte le scienze che lo abitano? È ancora scienza? Così ci chiediamo anche noi e così si interroga sconcertato chi ha visto nelle manifestazioni della filosofia dell'epoca moderna avere regolarmente la peggio o il momento filosofico o quello scientifico. Lo scontro, in parte, che abbiamo ancora di fronte a volte, tra razionalismo e irrazionalismo, due posizioni entrambe, il rifiuto della ragione o una pretesa di ridurre tutto a contenuto razionalmente determinato, che hanno poco di scientifico entrambe. Su questo punto si è fatto sentire un bisogno della filosofia che essa evidentemente non può soddisfare a partire da se stessa, a meno che essa non debba disfarsi di questo suo nuovo concetto. E come potrebbe farlo se essa deve unicamente a questo concetto la sua sopravvivenza, al di là di quel punto critico che fu l'assolvimento del suo compito originario? Un nuovo sostegno deve offrirsi ad essa e più precisamente alla sua scientificità da un'altra direzione. Essa deve tenere saldamente la sua nuova posizione di partenza, il sé soggettivo, estremamente personale, anzi ancor di più incomparabile, immerso in se stesso, ed inoltre il punto di vista di questo sé, e tuttavia deve raggiungere l'obiettività che è propria della scienza. Dove si trova il ponte che collega la soggettività più estrema, si potrebbe dire la ipseità cieca e sorda, con la chiarezza luminosa dell'obiettività infinita? Beh, ecco, in un certo senso si potrebbe dire che il discorso sul simbolo di Rosenzweig in un certo senso si sviluppa proprio da qui. C'è una scienza che va al di là della scienza, che rende insignificanti i punti di vista singolari. Ma c'è una scienza che realizza la singolarità al di là del ripiegamento di questa sull'evocazione prioritaria della propria storia particolare. E il simbolo è esattamente la dimensione che in un certo senso si apre quando si va in questa direzione. Vabbè, e domani in parte ritocchiamo questo, in parte lo sviluppiamo, se possiamo dire così, attraverso alcune cose ancora bene.